Sono le 12 e 34 minuti. Allora, noi non accettiamo, non ci arrenderemo. Università indipendente, libera e democratica. Questi sono solo alcuni dei cartelli che i docenti dell'Università Turca del Bosforo mostrano dando le spalle al palazzo del rettore. Una protesta silenziosa, quella degli accademici, che prosegue da tempo, da circa 900 giorni, in difesa dagli attacchi del governo e della quale non si sta raccontando molto, motivo per cui noi abbiamo deciso invece di capirne di più e dare voce, metaforicamente, insomma, da lontano, a questi docenti che stanno tanto rischiando. In studio con me Cristina Artoni, che ha preparato questa pagina del dibattito. Ben trovata, Cristina.
Buongiorno Sandra, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, quindi in Turchia la svolta tanto attesa dalle elezioni del 29 giugno non è di fatto arrivata. L'uomo al potere in Turchia da 20 anni, Erdogan, lo sappiamo, resterà alla guida del paese per altri 5 anni. La trasformazione però del paese da repubblica laica, regime autocratico e conservatore religioso quindi prosegue, e il presidente turco prosegue anche però nell'attacco al mondo della cultura, che resta di fatto l'ultima roccaforte democratica. Poi ce lo spiegheranno anche i nostri ospiti, Sandra. E in prima fila in questa battaglia per mantenere la cultura senza briglie ci sono le università. E questo quindi è la nostra ultima pagina di Alphaville dedicata a queste proteste che vanno avanti con molta determinazione da tempo, e insieme cercheremo di capire quali ripercussioni hanno anche sulla società.
Allora, ad aiutarci in questo percorso abbiamo due ospiti alle quali diamo il benvenuto perché sono due ospiti femminili. Ben ritrovate innanzitutto a Lea Nocera, associata di lingua e letteratura turca e storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli, fondatrice e direttrice di Kaleidoscope, rivista online dedicata alla cultura e alla società turca. Ben trovata ad Alphaville.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici.
E ben ritrovata anche Marta Ottaviani, giornalista, collabora con diverse testate, tra le quali La Stampa, Avvenire, e dopo 8 anni di permanenza nel paese ora vive tra Milano e Istanbul, o Istanbul, insomma. Ha pubblicato diversi saggi, tra cui Come Erdogan ha cambiato la Turchia per Textus Edizioni e Cose da turchi per Mursia. Buongiorno, ben ritrovata anche a lei, Marta Ottaviani.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lea Nocera, iniziamo proprio da lei. Abbiamo accennato alle proteste nell'università. Partiamo soprattutto dall'Università del Bosforo, che è diventata, suo malgrado forse, un baluardo in difesa della democrazia. Quali attacchi sta subendo e che cosa c'è in gioco in questa strenua difesa?
Sì, l'Università del Bosforo, Boğaziçi Üniversitesi in turco, è una importantissima, prestigiosa università che si trova a Istanbul, tra l'altro in un posto anche molto bello, in un campus sul Bosforo, che affaccia sul Bosforo, ed è una università statale che da sempre rappresenta un po' lo spazio, l'ateneo in cui si produce sapere critico e si è educa al sapere critico. Questa università è stata oggetto di un intervento del governo, questo nel gennaio del 2021, perché è stato messo, diciamo, nominato un rettore da parte del governo. Disattendendo tra l'altro tutti i principi, perché il rettore deve essere eletto, come succede da noi. E questa nomina di una, tra l'altro, di una figura, ai tempi non è l'attuale rettore, Melibulu, era una figura che tra l'altro molto vicina a Erdogan, ha suscitato subito delle enormi proteste. Proteste che in realtà, come si diceva all'inizio di questa trasmissione, sono ancora in corso, quindi siamo arrivati oggi all'885esimo giorno di protesta che diciamo, si svolge attraverso un presidio, un sit-in silenzioso nel campus dell'università, a cui partecipano molti dei professori con la toga accademica e dei cartelli in mano. Ma in realtà subito dopo la nomina di questo rettore d'ufficio, diciamo, di governo, oltre c'erano state anche molte proteste degli studenti, e in realtà poi le proteste sono anche uscite fuori dal campus perché hanno coinvolto tutto, diciamo, un milieu intellettuale, culturale che si è mosso in solidarietà, indignato appunto da questa presa di potere sull'Ateneo. Il rettore poi è cambiato, è stato messo al suo posto un altro rettore. Nel frattempo, devo dire, c'era stata nei primi tempi delle proteste anche era stata fatta per esempio una mostra d'arte da parte degli studenti, che era stata anche repressa, e gli studenti, c'erano state la repressione di tutte queste proteste, anche molti di questi studenti erano stati fermati e portati in carcere. Da lì è anche cominciato un discorso di attacco, diciamo, prendendo di mira alcune opere che erano state esposte, però un attacco contro quello che è diventato un mostro in Turchia, cioè gli LGBTQ, un attacco appunto a questo mondo, questo proprio definito quasi un mostro, che è tra l'altro un movimento che non è un movimento compatto, su cui però vengono attribuite diciamo tutta una serie di caratteristiche di corruzione morale. In realtà l'attacco all'Università del Bosforo, le proteste che hanno si sono sollevate e appunto riguardavano proprio il fatto che questo non è il primo ateneo in cui è stato messo, diciamo, un rettore d'ufficio in governo senza rispettare le elezioni, ma sicuramente è stato quello più emblematico, l'ateneo più emblematico, proprio per la sua storia e per il suo peso anche nel mondo culturale turco. E dopo, diciamo, di recente ci sono state anche delle sospensioni, ci sono 16 docenti che sono stati sospesi, quindi docenti, diciamo, incardinati, strutturati nell'ateneo, che prestavano servizio da decenni, e alcuni di questi ora stanno avendo delle cause e sono reintegrati, anche se però, diciamo, il giudizio finale in realtà non è ancora stato emesso, quindi sono stati reintegrati temporaneamente nel servizio, ma in attesa poi del giudizio finale. In realtà le università sono appunto uno degli avamposti su cui il governo cerca di porre il controllo, perché diciamo, io uno dei motivi è che Erdogan, nonostante, diciamo, la politica anche attraverso, diciamo, il ruolo presidenziale di pieni poteri che ha assunto, ha cercato di mettere un po' le mani su diversi settori della società turca.
Ma su questo, Leona Cina, sì, magari torniamo. Io sì, volevo fare un passo indietro, perché lei ci raccontava di queste proteste che appunto sono cominciate ormai quasi 900 giorni fa. E 900 giorni, se facciamo il calcolo, sono veramente tanti, no? Allora, Marta Ottaviani, queste proteste, quindi cominciate tanto tempo fa, hanno cominciato a svilupparsi in un clima che mano a mano si è fatto più incandescente, perché si avvicinavano le elezioni che adesso sappiamo come si sono concluse. Ma queste proteste come si sono inserite nella campagna elettorale? Sono state un tema? Sono state affrontate oppure no?
Ma direi che Erdogan è letteralmente passato sopra queste proteste, che tra l'altro non hanno neanche mai trovato molto spazio da parte dei media, soprattutto dei grandi network televisivi, che, ricordiamolo, hanno un atteggiamento decisamente filogovernativo. Gli unici interlocutori di questi studenti sono stati i partiti di opposizione, devo dire in particolare il partito curdo, che è particolarmente sensibile a questi temi, oltre che naturalmente all'ex candidato d'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu, che ha voluto raccogliere le istanze di questi giovani, anche perché è ovviamente frutto di una preoccupazione comune. Il problema è proprio questo, è che una parte del popolo turco vive letteralmente ignorando quello che succede nel paese, proprio perché tutto quello che viene considerato non in linea con le politiche del presidente Erdogan viene censurato da parte della stampa e da tutti i grandi network televisivi.
Ecco, Leona Cera, allora dicevamo che ad Erdogan interessa controllare anche il mondo della cultura, ma come hanno fatto allora gli intellettuali, gli artisti e gli stessi studenti a respingere gli attacchi fino ad ora? Sappiamo che si rischia molto.
Diciamo c'è un ambiente culturale, però che appunto si muove si muove in un contesto di grande repressione, subiscono continuamente, diciamo, fermi, arresti, come diceva Marta Ottaviani, ci muoviamo in un contesto in cui tra l'altro l'informazione è assolutamente controllata. Questo è un ambiente in cui però nel corso di questi anni sono stati anche sviluppati, anche diciamo estesi, esperimenti di informazione indipendente. Ovviamente la questione è che l'informazione indipendente arriva a chi vuole informarsi in maniera indipendente, però ci sono c'è un ambiente, un milieu, diciamo, progressista che comunque è a capo di alcune case editrici, riviste intellettuali molto importanti, dietro, diciamo, a un mondo appunto culturale molto variegato, fatto di anche di molto, molto legato ad alcune organizzazioni della società civile e anche alcune, diciamo, organizzazioni che noi, diciamo, probabilmente non riusciamo a immaginarci come legate al mondo della cultura, ma per esempio l'Ordine dei Medici, no? Che però è stato anche un'organizzazione molto attiva anche delle proteste di cui ricorre ora il decennale, le proteste di Ghesi. Quindi c'è un ambiente che però viene continuamente attaccato. Del resto non sono nuove le storie di arresti, no? di arresti anche di scrittori, insomma Matt Altan è quello di più famoso anche perché i suoi libri sono stati pubblicati anche in italiano, ma ce ne sono anche molti altri, e attualmente ancora in carcere Osman Kavala, che è una figura molto importante in Turchia nel mondo della cultura, viene in genere definito come un filantropo, ma in realtà è uno dei fondatori di una delle più importanti case editrici turche e anche, diciamo, all'origine di una serie di progetti culturali di dialogo tra le civiltà all'interno della Turchia, per esempio del dialogo turco-armeno, del dialogo con i curdi, proprio di esperimenti, di progetti con i giovani, di mostre. Lui è oramai in carcere, a proposito di giovani, da 2045 giorni, nonostante delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, ed è il suo arresto, come l'arresto di altri intellettuali avvenuto nell'ambito del processo di Ghesi, è anche un arresto molto simbolico nei confronti di persone che hanno provato in Turchia ad avviare diciamo dei discorsi che attraverso la cultura promuovono una costruzione, una visione, un'immagine di una società plurale, aperta, pluriconfessionale, che cerca di fare i conti con una storia piena di traumi e di buchi neri, dal genocidio armeno alla repressione degli aleviti, nonché i curdi. Però io volevo semplicemente aggiungere una cosa, diciamo, l'attacco, noi abbiamo cominciato a parlare parlando delle proteste e della Università del Bosforo. Ma gli accademici sono tra i soggetti, tra molti, ma tra i soggetti che sono vittime della repressione da diversi anni. C'è in particolare tutto un gruppo consistente degli accademici per la pace che ha subito anche, diciamo, azioni come dimissioni forzate, marginalizzazione, sono stati costretti all'esilio, sono stati privati dei passaporti, molti dei processi sono ancora in corso e semplicemente, cioè, la motivazione in realtà di questa repressione è che avevano firmato nel 2016, questo è un network che si era formato nel 2012, ma avevano firmato nel 2016 una petizione in cui gli accademici prendevano una posizione pubblica di distacco contro delle azioni di repressione anche militari che venivano fatte nella regione del sud-est curda, e la petizione, che si chiamava appunto "Non voglio essere non siamo complici di questo reato", e poi che ha raggiunto a un certo punto oltre 2000 firmatari, è stato di fatto un elenco di persone a servizio del governo per individuare e diciamo reprimere e colpire sentire singolarmente accademici, tant'è che tra l'altro molti di questi accademici si trovano ora in Europa, costretti all'esilio e diciamo non hanno chi ha potuto essere fuori e non può rientrare perché teme ancora, diciamo, l'arresto, oltre
certo, a delle ripercussioni, insomma, no?
Sì, esatto.
Allora, Leonora Cera, ogni regime è storia a sé, potremmo dire così, però ogni regime poi purtroppo ripercorre un po' i passi che abbiamo visto compiere da alcuni. Marta Ottaviani, insomma, le mani sull'università sono, potremmo dire con un certo cinismo, un grande classico, no, dei regimi. Insomma, sembra che anche in questo caso l'obiettivo finale sia formare le future generazioni.
Ma sicuramente non ci dimentichiamo che proprio Erdogan nel 2010 è stato autore di una riforma delle istruzioni che ha equiparato praticamente le imamat, quindi le scuole confessionali, alle scuole laiche. Quindi insomma c'è chiaramente un intento pedagogico ben determinato. Lo stesso Erdogan è noto per aver detto: daremo vita, tireremo su generazioni di musulmani devoti. E devo dire, dalla riforma dell'istruzione sono passati 13 anni, il numero di imam hatip è esploso nel paese e ci si rende proprio conto che la Turchia di oggi è qualcosa di molto diverso anche solo rispetto alla Turchia di 15 anni fa, figuriamoci a quella di qualche decennio fa.
Marta Ottaviani, restiamo su questo. Possiamo indicare il referendum costituzionale del 2017 come data determinante per la svolta autoritaria di Erdogan? Lo ricordiamo?
Ma allora, quella è stata sicuramente la data determinante dal punto di vista proprio giuridico, quindi la Turchia ha cambiato sistema di governo e da quel momento Erdogan è stato ufficialmente insignito di tutti i poteri previsti dalla nuova Costituzione. Io però ritengo che il vero punto di svolta sia stata la repressione della protesta di Gezi Park. Quello è stato l'unico momento e l'ultimo in cui Erdogan ha sentito veramente in bilico il suo potere, per il semplice motivo che per la prima volta si è trovato un'opposizione reale, che non era l'opposizione in Parlamento, ma era la popolazione stessa. E non ci dimentichiamo che Erdogan è un leader che vive di consenso popolare. Il problema di Gezi Park è che c'erano troppe anime in quella piazza che soprattutto non avevano una traduzione politica, e questo è stato uno dei grandi motivi del fallimento della protesta, oltre ovviamente a una repressione violenta che vide anche una spaccatura e un successivo regolamento di conti all'interno dello stesso AKP, cioè il partito di Erdogan.
Allora, lei citava Gezi Park, ma Leonora Cera, quanto hanno pagato gli attivisti che si erano mossi 10 anni fa per quelle proteste?
Beh, quanto l'ho pagato? Esiste, sono ancora in carcere delle persone. C'è stato il famoso processo di Gezi, si chiama così, che è un processo che fondamentalmente è basato su un teorema, cioè l'idea che ci dietro insomma le 8 persone, tra cui una Osman Kavala che ho nominato prima, sono persone che hanno istigato la protesta proprio per diciamo il loro contributo principalmente intellettuale, oltre sono state anche persone attive, però fondamentalmente il discorso è questo, e in più tante altre persone hanno subito successivamente repressione, hanno avuto processi, diciamo, oltre questo processo di Gezi, diciamo, ci sono tutta una serie di cause che si sono poi affiancate, o comunque da lì è cominciato anche tutto un discorso di stigmatizzazione di tutta una parte della, appunto, questo milieu, diciamo, della sinistra progressista, anche in gran parte anche curda, la parte, diciamo, che fa riferimento anche a questo partito HDP, di una stigmatizzazione di queste persone come terroristi. Quindi hanno pagato sia in termini, diciamo, di processi, ma anche in termini proprio dal punto di vista di un immaginario che è stato tra l'altro molto utilizzato anche nella propaganda, non tanto quello di Gezi, ma quello di definire questo tipo di persone che fanno parte, diciamo, del movimento di opposizione come dei terroristi.
Uno stigma sociale,
però devo dire che Gezi, Gezi è stato però da un certo punto di vista importante, perché è vero che non è stato difficile compattarsi, diciamo, dietro un blocco, un partito unico, però è anche vero che è stata la prima volta nella storia della Turchia in cui c'è stata una trasversalità e anche, diciamo, un ascolto e una reciprocità, collaborazione, diciamo, tra parti, anche piccole parti, formazioni politiche, gruppi che appartenevano, diciamo, sia a un'area di sinistra ma che fondamentalmente non comunicavano tra loro. Basti solo pensare appunto il rapporto tra i curdi e la sinistra progressista turca, e lì Gezi sicuramente ha significato un punto molto importante di inizio di questo discorso e anche di rinnovamento del lessico politico, i cui frutti poi si sono visti anche nelle alcune campagne politiche, per esempio nel sostegno che c'è stato in queste elezioni da parte di due partiti che erano fuori dalla coalizione dell'opposizione, ma che il sostegno dato al leader dell'opposizione, al candidato dell'opposizione Kemal Kılıçdaroğlu. Quindi in qualche modo Gezi ha significato comunque una svolta politica, sicuramente anche stato un punto di non ritorno in termini di repressione, stigmatizzazione, di comprensione da parte del governo della questione proprio culturale come questione determinante nel creare coscienza critica, spirito critico e quindi anche, diciamo, potenzialmente un discorso di opposizione. Il controllo delle università come delle scuole, che giustamente Marta Tajani sottolineava, significa in qualche modo intervenire in quello spazio delle capacità cognitive di una società che ovviamente vengono sempre più mortificate, e le capacità cognitive e quindi anche lo senso critico, lo spirito critico sono fondamentali per una rielaborazione di un discorso democratico. Oggi in Turchia ci ritroviamo post elezioni, al di là, diciamo, della vittoria di Erdogan, ci troviamo anche con, diciamo, un dato di fatto che è un paese fortemente orientato in senso nazionalistico e conservatore.
Marta Ottaviani, quanto può continuare una protesta come quella della Harvard del Bosforo, in generale del dissenso, quanto può continuare da parte della società civile democratica del paese?
Ma allora io ritengo che purtroppo possa continuare ancora poco, perché il sentire del paese in questo momento è radicalmente cambiato, non dico rispetto a Gezi Park, ma anche solo rispetto a 2 anni fa. La vittoria di Erdogan ha assunto un significato simbolico ben preciso agli occhi di chi lo sostiene, quindi è la vittoria di una Turchia rispetto a un'altra Turchia, che è purtroppo quella degli studenti che stanno protestando. Erdogan, da parte di chi lo vota, è considerato ormai proprio una guida spirituale, non un semplice leader, e soprattutto dall'altra parte Kılıçdaroğlu contava su una alleanza piuttosto ampia questa volta, ma il risultato elettorale ha fatto, come dire, disilludere la coalizione di opposizione che, ricordiamolo, a differenza della coalizione che sostiene Erdogan, è una coalizione estremamente differenziata e anche con molti contrasti al suo interno. Quindi io purtroppo non sono per nulla ottimista per questi ragazzi.
Grazie allora Marta Ottaviani, anche se ci, insomma, lascia con queste note poco ottimiste, ma d'altronde siamo qui proprio per cercare di capire quale sia la situazione nel paese. Giornalista, collabora con diverse testate, tra le quali La Stampa, Avvenire, ora vive fra Milano e Istanbul. Un grazie a Leano Cera, lo ricordo, associata di lingua e letteratura turca e storia contemporanea all'Orientale di Napoli. Grazie a Cristina.
Grazie a tutti voi.